Ogni giorno ha la sua pena, ogni giorno ha la sua grazia, ogni giorno ha la sua tentazione, o anche qualcuna in più. Provate a ripensare, anche se non ce l'abbiamo davanti adesso, ma quella preghiera di Jean Quitton, dell'adorazione di ieri sera, con quello che diceva riferito al tempo, nel tempo, il modo con cui vivere, gli atteggiamenti. Era una cosa molto, molto fine, molto precisa. Si distingueva bene, ecco qua. Insegnami ad usare bene il tempo che tu mi dai e ad impiegarlo bene senza sciuparne. Insegnami a prevedere senza tormentarmi, insegnami a trarre profitto dagli errori passati senza lasciarmi prendere dagli scrupoli, insegnami ad immaginare l'avvenire senza disperarmi che non possa essere quale io lo immagino, insegnami a piangere sulle mie colpe senza cadere nell'inquietudine. Insegnami ad agire senza fretta e ad affrettarmi senza precipitazione. Insegnami ad unire la fretta alla lentezza, la serenità al fervore, lo zelo alla pace. Aiutami quando comincio, perché è proprio allora che io sono debole. Riempi tu i vuoti delle mie opere. Fa che io ami il tempo che tanto assomiglia alla tua grazia. Merita di essere tenuta un po' presente, perché aiuta a mettere a fuoco bene la disposizione che in ogni momento, in ogni situazione, in ogni desiderio, impegno, eccetera, noi possiamo avvertire, percepire. Una tentazione del penultimo giorno è quella di dire: oh, finalmente torniamo quasi alla normalità, quasi, perché... oppure quella di cominciare a dire: vabbè, ormai quando torniamo al nostro posto riprendiamo le cose di ogni giorno, quello che abbiamo detto, meditato, eccetera, si sfoca un po'. Nel senso che come si fa a tenerlo vivo tutto così? Ecco. Vigiliamo anche su questa tentazione, perché l'intensità di questi giorni è la chiarezza maggiore per tutti i giorni. Noi quando distinguiamo ci aiutiamo a capire. Quando separiamo facciamo qualcosa che non funziona. Chiaro che il ritmo del tempo nella normalità, nella quotidianità, oltre questi giorni, è un ritmo diverso. Ma in un ritmo diverso noi dobbiamo custodire e anzi far crescere, non archiviare, ma far crescere le cose che abbiamo messo a fuoco in questi giorni. Perché il tempo, che ha tutti i significati che ha, come abbiamo già detto, su cui non torno adesso, ma è anche un percorso, uno scorrere che ci manda tanti segnali diversi. E noi abbiamo davanti un tempo per fare una cosa, magari ci manda un segnale di contentezza. Se abbiamo davanti un tempo per fare un'altra cosa, ci manda un segnale di preoccupazione, ci manda un segnale di quasi di rifiuto. Dipende. Quello che sta nel tempo, e quindi lo scorrere del tempo, si ripercuote su di noi, non solo come fatica maggiore o minore, ma perché ci provoca, ci suggerisce, ci dà segnali, quasi quasi semina in noi atteggiamenti diversi. Dopo anche sul tempo abbiamo le nostre reazioni, che non sono semplicemente quelle di dire ho fretta oppure posso fare le cose con calma, ma le reazioni sono anche più dentro, riguardano maggiormente anche le disposizioni, le intenzioni con cui ci disponiamo e con cui viviamo. Ecco, custodiamo il senso del tempo per quello per cui esiste il tempo, cioè per cui esiste per questo, cioè esiste perché noi riconosciamo la grazia del Signore e ci affidiamo, e ci lasciamo da questa condurre, sia quando il tempo è bello, sia quando è brutto. Quando ci deve stare una cosa o il suo contrario. Gesù è il Signore del tempo, è la pienezza del tempo. E quindi se noi camminiamo dietro Lui, se amiamo Lui, ci lasciamo più ancora amare da Lui, dobbiamo far sì che i sentimenti, le reazioni, gli atteggiamenti con cui noi ci relazioniamo col tempo stesso, perché magari oggi la chiesa è una cosa che devo fare domani e mi disturba in questo tempo che è oggi, che è adesso, ecco. No? Si compenetrano le cose o si, come dire, contrastano. Ecco. Diventiamo un po' di più, sempre di più, signori del tempo. Come Gesù. Gesù è il compimento del tempo. Diventiamo anche noi con lui, grazie alle sue beatitudini e grazie all'incontro con lui che è la nostra beatitudine, diventiamo liberi nel tempo. Non ci lasciamo ripiegare sul tempo. Ecco, mentre vanno al compiersi, al compimento questi giorni, mi sembra utile, se non addirittura anche bella, questa disciplina del modo con cui interagisco, reagisco nelle cose con cui il tempo mi parla. Non solo ordinando le cose che devo fare, che chiaramente sono distribuite nel tempo. Ma c'è come un continuo rapporto tra i messaggi che ci vengono, ci anticipano, oppure noi trasciniamo, perché magari da qualcosa che è accaduto nel tempo, che pure passa, ma non passa questa cosa. C'è uno strascico, cioè che ti porti dietro qualcosa che ti disturba, ecco, ti rende infelice, non ti lascia serena, non so, ecco, ognuno ha le sue. Ecco, una disciplina del tempo, dentro la certezza che in ogni momento il Signore è venuto, viene e verrà. Il Signore ti offre la possibilità di gioire in Lui, in ogni tempo, in ogni momento, in ogni situazione. Una purificazione dei sentimenti, delle reazioni nel tempo che passa, che viene. Ed è la traccia su cui il Signore canta il disegno della nostra vita e tesse la trama della nostra vita. È bellissimo questo. Non ci appiattiamo sul tempo e non ci lasciamo logorare dal tempo. Semmai il tempo ci educa, anche con i suoi limiti e con quello che registra, ad affidarci sempre di più in quella fragilità che è quella di ciascuno di noi, al Signore del tempo. Ci educa sempre di più ad abbracciarlo, magari solo baciando i piedi di Gesù. magari qualche volta anche cospargendoli di profumo, qualche volta asciugandoli con i propri capelli. Ecco, io non potrei farlo con me. Però mi sembra non solo una suggestione, ma una cosa bella questa. Caporale nel tempo. Una intimità sempre più profonda, personale, da come sono io, da come lui mi vuole, attraverso tutta la trama delle cose. Non è un bel disegno a tavolino e dopo trova una sua attuazione, no? È dentro proprio la disciplina del tempo. E in questo senso dobbiamo fare in modo di uscire da questi giorni con qualche, tra virgolette, scusate la parola, ma con qualche garanzia, ecco, che la grazia di questi giorni possa continuare. Allora, io oltre che vigilare sulle tentazioni del penultimo giorno, penso che oggi possiamo seguire un po' questo metodo. Non ci fermiamo ulteriormente dentro le beatitudini in quanto tali, non saltiamo semplicemente in un altro capitolo, ma io penso che ci può essere utile, come quando si mette in sicurezza qualcosa mentre si va in montagna. Quando devi mettere in sicurezza, devi concentrarti, devi dire qua non posso sbagliare, ecco, questa cosa va fatta così, questo chiodo va messo così, per cui dopo, solo dopo posso fare un altro passo, e magari non solo io, ma chi è incordata con me. Ecco, ci sono dei momenti dove la concentrazione sale. Non per affaticarci, ma per custodirci e permettere poi lo allungo nel tempo, i singoli passi e ulteriori esperienze. Allora io tenterei di mettere questi chiodi, tenete questa immagine così, prendendoli, non so quanti riusciremo a prenderne, però questo è il senso del penultimo giorno, prendendoli da alcuni paragrafi che stanno dal punto in cui siamo arrivati nelle pagine successive di questa esortazione. Alcuni paragrafi neanche per intero, qualcuno più, qualcuno meno, ma è che ci sono dentro dei punti di chiarezza che fanno sicurezza e che ti dicono, guarda, però roba lì è proprio fuori. La cosa è così. Il criterio giusto è questo. Poi non mica lo invento io, cioè sta scritto qua. E mi spiacerebbe perderlo. Allora, il paragrafo 91. Ci sono due cose bellissime. Non si può aspettare per vivere il Vangelo che tutto intorno a noi sia favorevole. È un atteggiamento abbastanza diffuso questo, no? E quante obiezioni ci sono e che prendono questa forma? Ma come faccio io a vivere questa cosa se sono in questo contesto? Finché non cambiano le situazioni, i dati concreti, le circostanze, eccetera, che senso ha? Anzi, no, comunque non è possibile vivere il Vangelo. E c'è esattamente l'opposto. Il Vangelo ha una chiarezza, una forza decisiva che basta da sé, perché tu, se vuoi, ovviamente non te lo impone nessuno, ma impedisci. Cerchiamo di impedire che confondi le cose. No. Nessuno ti può impedire in praticare il Vangelo a sine glossa, senza commenti per ridimensionare, dire sì, però in questa circostanza, no, in questa circostanza deve manifestarsi ancora di più la grazia del Signore, la forza dello Spirito, la fecondità del Vangelo, la capacità trasformante del Vangelo. Anche nella situazione più squallida, il Vangelo opera non perché cambi la situazione, perché cambi tu in questa situazione. Guai a rimandare l'applicazione, la pratica vissuta del Vangelo perché dice, beh, in questo contesto non si può. No, questo è falso. È falso. Come dire, non si può professare la fede perché questo è un contesto di martirio. È falso. Ciò che è evidente nel martirio non è così evidente per le cose spicciole di ogni giorno. Ah, se il contesto fosse diverso, come riuscirebbero meglio certe iniziative? Beh, non è che devono riuscire meglio certe iniziative. Deve morire il chicco di grano. E se non muore, rimane solo. E il chicco di grano sei tu, lì, in quella situazione. Questo è il primo punto fortissimo di questo paragrafo 91. Il secondo punto è interessantissimo perché, almeno io non l'ho trovato detto mai, anche se leggendolo uno dice, è chiaro che è così, però non è dentro nel rapporto tra la testimonianza cristiana, ciò che offre di originale e le condizioni con cui una società vive. Giovanni Paolo II diceva che, ed ecco la citazione, tra virgolette, è alienata la società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione, di consumo, rende più difficile la realizzazione del dono di sé. Il costruirsi della solidarietà interumana. In una tale società alienata, perché rende più difficile, chiaramente questo ci sta, rende più difficile maturare la vita come dono di sé, intrappolata in una trama politica, mediatica, economica, culturale e persino religiosa, che ostacola l'autentico sviluppo umano e sociale, vivere la beatitudine diventa difficile e può essere addirittura una cosa mal vista, sospetta, ridicolizzata. Ma io sottolineerei proprio il fatto che non si può dire e condurre una società verso una maggiore umanizzazione, per esempio come sta avvenendo adesso, con grandi risorse, con grandi potenze, con grandi interventi, uno commentato anche l'altro giorno su Avvenire da un nostro sacerdote, Don Roberto Colombo, esperto di bioetica, eccetera, quindi su un problema attualissimo. Non si può dire che diventa più umana una società in cui esplode in modo passionale e sofisticato insieme l'esasperazione dei diritti individuali. E che questa logica allontana sempre di più e rende comunque sempre più difficile che una persona arrivi al dono di sé. Ecco. La società diventa più umana, veramente. Non moltiplicando l'elenco dei diritti individuali, anche là dove invece che diritti si tratta di delitti, a guardare con realismo quello che accade. E noi credo che dobbiamo riprendere un po' di vigore, un po' di vivacità, insomma, nel dire queste cose, perché sennò tutto passa via liscio. C'è qualche reazione in alcuni momenti, poi dopo il corpo sociale e la cultura stessa che ispira una società, comunque domina in una società, accetta tutto, divora tutto, lo assimila e rimane contagiata, cioè cresce il danno moltiplicandosi. Un altro chiodo, chiamiamolo così, al paragrafo 92. La croce, soprattutto le stanchezze e i patimenti che sopportiamo per vivere il comandamento dell'amore, il cammino della giustizia, è fonte di maturazione, di santificazione. Il tempo, la vita, la missione, il senso della vita, il tempo come cammino di santità. La santità che compie la missione, che compie la vita. Prova attraverso l'esperienza della croce, che tutti vorremmo rifiutare o non assumere, trova, secondo questo passaggio del testo del Papa, la fonte di maturazione e di santificazione. Vuol dire che se non si passa di qui, se non si riconosce questo criterio, noi impediamo al Signore di agire nella nostra vita trasformandola proprio nel suo stesso amore. E vuol dire che ci sarà sempre qualcosa che ci ostacola. Ci sarà sempre qualche croce che ci permette di dire, beh, di qui non passo, ecco, come faccio? Però si bloccano i processi di maturazione, si bloccano i processi di santificazione. Cioè, allora, come la mettiamo? Io vedo che nella prassi normale, certo, una persona no, non può escludere la croce che gli capita, perché se capita, capita, in qualche modo gli può girare un po' attorno, ma in qualche modo ne viene colpito, colpita. Ma questa è una cosa, di fatto. Beh, c'è un'altra cosa, cioè l'assumere dentro il dinamismo di crescita il senso della croce, che è una cosa del tutto diversa. Quello che qui viene detto essere fonte di maturazione, di santificazione, è una croce che accoglie e nella quale sta in pace perché si riposi dentro. Lo dico così in un modo un po' strano, forse non immediatamente accettabile, però è Gesù che si adagia sulla croce, mi lascia fare, lascia fare. Lui che con un soffio della sua voce avrebbe potuto cacciare tutti quelli che lo stavano colpendo. Non l'ha fatto. E non l'ha fatto lui. Che motivo avremmo noi di poterlo fare? Devi lasciare avvolgere da questo mistero. Anche perché diversamente, se non ti adagi così, nel senso che è la povertà del dono di sé, la disponibilità del tutto fino alla fine, no? Non è fino a qui sì, poi no. Ecco. Non è ho già fatto la mia parte, quindi adesso ho ragione io. Cioè, no, questo non sta. Non è nei discepoli del Signore Gesù crocifisso per amore. Solo se ti riconcili con la croce, diventi un'altra, cioè diventi come il Signore ti vuole. E sei figlio di Dio, scendi dalla croce, no? Proprio colui che poteva farlo non l'ha fatto. Vuol dire che c'è una logica di amore, di dono di sé, di pace dentro i conflitti, dove non ci sta più nessuna ragione, nessun perché. Ci sta solo lo spazio e il tempo di un atto d'amore più grande ogni volta. Se tu schivi questa cosa, trovi il modo di girarci attorno. E poi dici tutte le cose che pensi, quello che proponi, quello a cui tieni, quello che ritieni importante per poter realizzare chissà che cosa pastoralmente, e ti porta nel vuoto, ti porta nell'insignificanza. Una somiglianza a Gesù, quella configurazione come Gesù, quella trasparenza di Gesù. Se non arrivi fino a questo punto, non ci sta. Non ci sta, non passa. Non passa. Ponte di maturazione, di santificazione. Allora, ma possiamo noi credere fino in fondo che è così? Siamo attrezzati, attrezzate per assumere così. Accogliere così. E allora anche la mia stessa debolezza diventa una croce attraverso cui io ripasso me stesso e rivivo. Non solo so come sono, ma so quanto il Signore mi ama e quanto mi configura sé. Un terzo chiodo. Intanto ogni chiodo bisogna prolungare la corda, bisogna farla passare, quella che c'è giù, appesa, bisogna metterla.
I chiodi non li abbiamo, questo.
Ecco. La corda spirituale delle nostre relazioni, di quello che insieme cerchiamo di fare, ecco. Paragrafo 102. È un paragrafo su cui ci sarebbe molto da meditare, ci sono dentro degli aspetti molto attuali anche, ma adesso io lo prendo e metto il chiodo. Se qualcuno un giorno sentirà questa
Non
roba qua, dirà: ma
piangere.
questo qui. Però penso che se sentirà avrà un po' capito. Va
Una
bene.
volta ho messo il chiodo così.
Attraverso la figura di San Benedetto, cosa che è anche molto facile da tenere a mente, non facile da praticare, ecco, però da tenere a mente è bella chiara, chiarissima, chiarissima, non ha bisogno neanche di star lì ad approfondire per comprendere meglio. Allora, il contesto è quello del rapporto con il prossimo, quello dei compiti che i cristiani di oggi hanno, e magari alcuni compiti sono sopravvalutati o altri sono trascurati, altri sono in primo piano. Se leggete poi, lo avete già fatto, la prima parte del paragrafo 102. Papa commenta un po' quelli che relativizzano alcuni impegni, quelli che trascurano alcuni argomenti particolari perché hanno meno rilevanza, no? Anche lo scenario politico-culturale sono i temi rilevanti, eticamente rilevanti, sono lasciati completamente fuori. Però altri hanno il diritto comunque di sostenere il contrario. Questo è strano. Questo è strano, che chi vede in un modo, no, lo deve lasciare fuori, è una cosa privata, E gli altri, invece, se pensano diverso, hanno tutto il campo e tutto il diritto di propagandare la loro posizione. Cioè, è assurda questa cosa qui. È assurda. Non so se mi spiego, però quando lo rileggete, vedete il contesto in cui poi il Papa dice, questo è il punto, possiamo riconoscere che è precisamente quello che ci chiede Gesù quando ci dice che accogliamo Lui stesso in ogni forestiero, e questo è un punto su cui il Papa torna spesso, e ecco la citazione di San Benedetto. San Benedetto lo aveva accettato senza riserve e anche se ciò, accettare, accogliere il forestiero, avrebbe potuto complicare la vita dei monaci, stabilì che tutti gli ospiti che si presentassero al monastero li si accogliesse come Cristo. E l'obiezione per dire, ma questo disturba la vita dei monaci, no? Come si fa? La vita del monaco va protetta, va salvaguardata, va, no? Quante volte anche così, dal di dentro di qualche comunità, viene un po' questo modo di ragionare, questo modo di reagire, no? Anche se ciò avrebbe potuto complicare la vita dei monaci, stabilì che tutti gli ospiti che si presentassero al monastero li si accogliesse come Cristo. Non li si accogliesse, ma li si accogliesse come Cristo. Con tutti gli onori e con tutto il da farsi per accogliere. Esprimendolo perfino con gesti di adorazione. La carne del fratello è la carne di Cristo. E cioè, questa è più di una punta altissima e profondissima. E sempre nella citazione di Benedetto, e che i poveri pellegrini li si trattasse con la massima cura e sollecitudine. Come dire, adesso si deve fare questo. È la regola suprema di ogni regola. Ogni comunità, ogni fraternità, nel piccolo o nel grande, se vuole continuare una storia che testimonia la beatitudine vera, quella del regno di Dio, che fa crescere un cammino di santità, che continua ad essere fedele alla missione, che non è tanto la missione di questi o di quelli, ma del discepolo di Gesù, come tale. E questo passaggio imprescindibile, ecco, come imprescindibile il passaggio della realtà della croce, così imprescindibile questo passaggio dell'ospitalità. Paragrafo 104, poi vediamo. 104, il culto che lui, il Signore, più gradisce. Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera, o unicamente osservando alcune norme etiche. È vero che il primato spetta alla relazione con Dio, dice il Papa, e dimentichiamo che il criterio per valutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri. Capitolo 25 di Matteo è chiarissimo a questo riguardo. Non lascia spazio a nessuna obiezione. Le obiezioni poi vengono di fatto nel comportamento, ma nella logica del giudizio finale non ci sono obiezioni. Non si può dire No, questa cosa potevo anche non farla. Criterio di valutazione è la nostra relazione con gli altri. La preghiera ha un suo primato, ma finalizzato a produrre effetti di un certo tipo. È preziosa se alimenta una donazione quotidiana d'amore. Cioè, interessante anche questo, che la preghiera deve alimentare altro, rivelando quello che la preghiera contiene. Se la preghiera è incontro con il Signore, è dialogo con Lui, è ascolto della Sua parola, la preghiera ha questi contenuti, ha questi significati. Questi contenuti, questi significati, se la preghiera è autentica, devono potersi vedere, riconoscere. Bisogna vedere le opere che attestano che la preghiera è stata proprio così. La preghiera alimenta la donazione quotidiana d'amore. Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli. Cioè, questa è sempre la chiave di verifica, la prova del 9, insomma, diciamolo come vogliamo, ma non si scappa. Non si cambia questo criterio, questa regola, questa verifica, questa autenticità. Quindi non il momento della preghiera, il momento della fraternità, il momento di fare altre cose, ma una circolazione interiore dentro una vita che diventa sempre più segnata da una capacità di unità di vita, in cui cresce la beatitudine, la gioia, cresce la testimonianza della carità, e così tutto diventa unitario, così si compie la missione. Tutta la vita è la missione, la tua vita è la tua missione, tutta la vita allora è beatitudine, è santificazione, questo è santità, questo è beatitudine. Vedere che non abbiamo una vita a scompartimenti stagni, ma che il senso di quello che viviamo quando preghiamo si compie in opere inconfutabili, chiarissime, concrete. E la tua vita, la mia vita, non registra questa circolarità, non come di una giostra che passa, ecco. Come una comunicazione vitale, dove ogni atto ne conferma e ne spiega e ne rende ragione di un altro. Una figura in cui si vede molto bene, molto chiaramente, almeno secondo me, che il tempo dato alla preghiera, e in questa figura è un tempo tanto dato alla preghiera, non toglie nulla alla carità, anzi la genera, la irradia. È la figura di Santa Teresa di Calcutta, che non ha avuto timore di dire quello che pensa al cospetto dei potenti di questo mondo, che non ha avuto timore di fermarsi sul ciglio delle strade a raccogliere i meno degni, anzi per nulla degni di questo, in una società come quella in cui questo è accaduto e accade, ma che non ha scambiato il tempo per dire: ora, se devo andare a fare queste opere non ho il tempo di pregare. Ha innescato una testimonianza di un rapporto dinamico tra preghiera e carità, da rapporto con Dio e con i fratelli. Credo che nella sua esperienza è inconfutabile questa unità. il fatto che una cosa genera l'altra e una cosa manifesta l'altra. E ha mostrato che a tutto campo non c'è nulla della fragilità della vita che possa essere lasciato fuori da un progetto di vita. Quando noi lasciassimo fuori anche solo una condizione dell'esperienza umana, dall'abbraccio alla vita, non sarebbe vero che noi custodiamo la vita. Facciamo una citazione, adesso non la trovo subito, ma c'è una espressione di Papa Francesco anche in questo testo, in questa esortazione sulla cura della vita, della vita nascente. E anche qui Santa Teresa di Calcutta è stata chiarissima, cioè dal grembo materno fino a tutte le varie condizioni, anche le peggiori condizioni. Cioè, la vita cristiana, la testimonianza cristiana non deve assommare alcune cose, non deve mettere insieme un fardello di cose diverse, difficilmente componibili, però insomma con un po' di sforzo riesci a farle, rubo un po' di tempo di qua, un po' di tempo di là, ci faccio stare questo, ci faccio corro di qua, corro di là. No, deve essere speculare e trasparente in ordine a questa unità profonda. E deve mostrare che è quanto accade nella preghiera che poi fa sì che nella vita ci sia questa cura della vita, sempre. Non una parte, non qualcuno, non qualcosa. E il culto, per stare al punto preciso, al chiodo puntuale di questo passaggio del paragrafo 104, il culto cristiano, purtroppo il linguaggio dopo ci fa separare, no? Dice questo è il culto, sì, si può anche separare concettualmente, ma non va separato nella vita. A volte se separiamo troppo concettualmente, il linguaggio poi separa, non solo distingue, ma separa, è chiaro che avvengono poi nella vita tutta una serie di contraddizioni di fatto, no? Forse ci si dovrebbe domandare ogni volta che si prega, che si celebra, che si adora, come richiamo, ecco, come richiamo avvertenza vigilante, chi porto dentro questa preghiera, questa adorazione, chi è qui con me, con la sua carne, la mia carne. Certo non posso portare qui il mondo intero, ma qualcuno o qualche situazione che è tra le più estreme o le più estranee o le più difficili, cioè entra negli atti di culto, entra talmente che dopo dall'atto di culto fiorisce la testimonianza credibile della carità. Non so, questa domanda potrebbe essere anche un aiuto a superare una separazione tra il culto, la vita, il culto e gli impegni. E insieme farei l'altra domanda, che non è nuova in sé, però non solo chi porto dentro in questo atto di culto, in questa preghiera, in questa celebrazione, eccetera, ma come porto nella vita, poi nelle relazioni con le persone, ciò che ho attinto, sperimentato, ho offerto al Signore, ho accolto da Lui nella preghiera. Anche in tutti i momenti uno deve registrare questa cosa, se no si spacca la testa. Però far crescere queste attenzioni, far crescere queste certezze che poi ti illuminano, ti vengono dentro senza che te le vai a cercare. Se le hai maturate bene, elaborate bene, se questi processi crescono, si sviluppano, dopo non hai bisogno di fermarti e andare a prendere chissà che cosa, pensare chissà che cosa. Sarà questo processo che crescendo ti arriva lì, ti porta lì, ti suggerisce dentro, come quando uno ti porta, ecco adesso mangia questo, qui ti porta, ti ispira dentro che cosa è giusto che fai in quel momento lì, che cosa è giusto che fai subito dopo, che cosa te lo porta dentro, come con la consolazione di cui dicevo ieri. Questo è come il discernimento nel quotidiano. Allora accadrebbero un sacco di problemi, complicano anche il tessuto pastorale e si sprigionerebbe la lucentezza stupenda, chiarissima, nella presenza del Regno di Dio. Questo non azzera, non annulla i limiti, i difetti, le debolezze, però anche queste poi concorrono a lasciar passare tutto questo. È la grande questione dell'unità di vita e della circolarità, ecco, di tutti i vari diversi momenti. Beh, possiamo mettere vicino anche paragrafo 105, oppure riprendiamo pomeriggio dal paragrafo 105, 106, 155. Provate a verificare, ecco l'ultima cosa che dico, ma con serenità, pensando al quotidiano normale. Prendiamola così. Ma nella complessità delle situazioni che vivo, capita che da dentro, non tanto psicologicamente, ma da dentro il Signore mi illumina, il Maestro interiore mi parla, lo Spirito mi suggerisce, non preoccupatevi di che cosa dovrete dire, è come uno ti porge una bevanda e ti conforta, un cibo ti nutre. Così questo maestro interiore con cui cresce l'intimità di vita, nella complessità dell'esistenza e dei vari impegni e dell'esercizio della responsabilità, ti fa arrivare lì. Non come la spesa che te la portano a casa e poi la paghi, no, ma te la fa arrivare lì in modo sorprendente. E ti parla dentro. Ma non perché c'è una visione, no, non è questo. Ti accorgi che qualcuno arriva prima di te in quella situazione e te la scioglie, te la apre, te ne dà la chiave e ti accorgi magari che hai preparato a dire una cosa e invece guarda, no, è questa qui funziona. Non so se questa è un'esperienza che puoi riconoscere nella tua vita. Se la puoi riconoscere, ringrazio il Signore. Se ti sembra che ancora non la puoi riconoscere, prega perché accada. Ecco. Come se ci fosse un amico segreto, ma che non è in contatto con te, con gli altri non si accorgono, che è lui che ti suggerisce, no, è dentro di te, è dentro, e non trasmette con strumenti di comunicazione oggi molto in voga, trasmette e anima e illumina e ispira dal profondo del tuo io quello che è giusto in quel momento sapere, dire. E il maestro interiore è questa esperienza qui. Va bene. Siamo al 105. Bene, alle 11:30 la messa. Oggi la giornata a tutto l'orario normale.
Invece domani facciamo la comunicazione della fede alle 9 e a 10:15 la messa.
O no, un quarto, non so.
Alle 9 abbiamo detto. No, non va bene alle 9.
Sì. Alle 9 va bene.
Sì.
Va bene.
Mezz'oretta ci vuole, mezz'ora ci vuole andare su là. Non far tardi su.
Fai un canto, Angela.
Patrizia
di Pensa.
Anche
un canto. Siamo
una il maestro interiore non mi ha parlato. Io non l'ho sentito.
Un quarto alle 11. Ce la facciamo, Rogi? Sì. Là tu hai detto 12:30, più o meno. Un quarto alle 11, a mezzogiorno.
Ce la facciamo come sempre. Patrizia, prego.
Con il mio canto dolce signore, a pagina. Patrizia,
abbiamo deciso.
A pagina.
Che?
Okay. 21. Tutta.